E questa sera invece apriamo con l'ambasciatore Giuseppe Mistretta, il quale veramente ha scritto un libricino delizioso che si compone di tre racconti, e il titolo già è tutto un romanzo, si potrebbe dire, Nel paese chiamato Alberi. Olè.
Olè. Olè, sì, è vero.
Non voglio anticipare, svelare il contenuto stesso del libro, perché sarà l'ambasciatore stesso a spiegarci come mai il paese si chiama Albero, perché effettivamente il paese chiamato Alberi evidentemente ci sarà un significato, così come esprime già tantissima curiosità il protagonista del primo racconto, il dottor Gibao, chimico e farmacista, che era tra l'altro la personalità più illustre del paesino. Ma qualche breve informazione sull'ambasciatore, che ha veramente una lunghissima carriera. Pensate, in servizio già giovanissimo, dal 1984, è stato in diverse sedi diplomatiche, quindi Roma, la Repubblica Democratica del Congo, gli Stati Uniti, la Libia e la Gran Bretagna. Attualmente invece si trova a distanza a Luanda, quindi in Angola, in questa, a quanto pare, veramente poliedrica capitale, proprio Luanda. L'ambasciatore ha collaborato con Repubblica, il Corriere della Sera e con Capital, e ha già pubblicato nel 2002 per l'editore Borla un giallo etnico-razziale dal titolo Per conto del nero. E quindi noi siamo effettivamente ben lieti questa sera, quindi, di ospitare ai nostri microfoni l'ambasciatore Mistretta. Ambasciatore!
Eccomi, buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori che
Buonasera.
appunto sono sintonizzati.
Ambasciatore,
Buonasera.
veramente è un piacere averla nostra ospite qui questa sera. Tra l'altro, ha l'onore di aprire la seconda edizione della Penna del Diplomatico, quindi è il nostro primo ospite per quest'anno di questo filone che, proprio grazie al suo collega Stefano, riusciamo insomma a mantenere vivo, e lo stesso speriamo per i nostri ascoltatori. Ambasciatore, io ho già accennato ad alcuni dei suoi scritti precedenti, quindi mi farebbe piacere avere un po' la sua opinione sull'importanza della scrittura e da dove nasce questo suo interesse per la scrittura in generale.
Bene, guardi, io faccio parte di questo filone degli ambasciatori che scrivono, poi ci sono il filone degli ambasciatori che suonano, o dei diplomatici che fanno il giardinaggio, o sono esperti di cucina, tutti coltiviamo una passione un po' nascosta. Quello del filone letterario è sicuramente il più nutrito dei vari gruppi. Non tutti scrivono le stesse cose, cioè non tutti scrivono saggi diplomatici relativi al lavoro che facciamo, alcuni come me, per esempio, decidono proprio anzi di evitarlo totalmente, questo rischio, perché già scriviamo tanto nel nostro mestiere per lavoro relativamente alle questioni politiche, internazionali, diplomatiche, che se c'è appunto un tentativo di evasione che si può fare è proprio quello di andare a scrivere di tutt'altro. Quindi c'è una, come lei ha citato all'inizio, c'è un nostro collega che si è divertito a fare una collana, insomma, a collezionare tutti gli scritti di questi diplomatici
Ebbene
facendo
sì.
un suo proprio volume che si chiama La penna del diplomatico, in cui sono annoverati tutti questi casi letterari di scrittori che fanno gli scrittori a tempo perso e che sono di professione appunto dei diplomatici. Io umilmente, ma costantemente, cerco di annoverarmi fra quelli, diciamo, che scrivono un pochino di più, perché questa è proprio una mia passione, è proprio un tentativo di evasione. Siccome noi, ripeto, nel nostro mestiere scriviamo molto, forse troppo, poi tutti cerchiamo un'isola tutta nostra dove poter scrivere le cose che ci interessano veramente, che ci fanno un po' sognare oppure che ci fanno sentire meglio. E credo che si spiega un po' così. L'altra spiegazione sarebbe che appunto obbligati dall'ufficialità delle nostre comunicazioni, diciamo, tipiche, si risveglia anche noi uno spirito un po' rivoluzionario di scrivere quello che ci piace
Ho
veramente, poi
capito.
quelli che sono i nostri interessi più profondi.
Lei tutto sommato però ha cominciato con un giallo a carattere etnico-razziale, tra l'altro vincitore di due premi letterari, ad Anguillara Sabazia e ad Arona. E qual è stato quindi il suo cammino di scrittore, se nasce tra virgolette come giallista ed approda poi alla fiaba?
Ma io credo che c'è sempre almeno un minima parte di stimolo autobiografico in quello che si scrive, cioè l'ispirazione, almeno a me, viene da un qualcosa che mi è capitato. Ora, naturalmente non vuol dire che si debba scrivere tutta una storia autobiografica, non c'è nulla di autobiografico né nel libro di cui parleremo dopo, cioè quello attuale, né nel libro Per conto del nero. Però insomma sono degli stimoli che capitano nella propria vita, e soprattutto nella vita di un diplomatico io vi assicuro che di stimoli ne capitano tantissimi, perché si vedono situazioni un po' rapportate ad altre parti del mondo, un po' invece tipicamente italiane, che poi è divertente, forse noi siamo veramente degli osservatori, e siamo degli osservatori privilegiati, e quindi ti viene lo stimolo un po' anche da quello che ti capita intorno. Il giallo etnico-razziale, che poi dicendo giallo etnico-razziale uno si aspetta una cosa molto pesante, invece il mio proprio codice di condotta è di scrivere cose estremamente leggere, cioè proprio che quasi non toccano terra. E anche questo giallo era molto ironico ed era molto così, molto poco istituzionale, se vogliamo, non so neanche se possa rientrare a pieno titolo nella categoria dei gialli, perché come dicevo, perché ormai questa è una cosa del passato, un giallo senza sesso né morti né feriti forse non ha diritto di annoverarsi nella categoria dei gialli. Effettivamente Per conto del nero non aveva questi tre punti fondamentali, questi tre elementi fondamentali. Era la storia di un cuoco africano che appunto ha vissuto presso una famiglia di diplomatici in Africa la prima parte della sua vita professionale di cuoco, e poi trasportato in America ne combina un po' di tutti i colori, ma ne combina di tutti i colori non accidentalmente, ma perché il fatto che aveva la pelle nera e veniva dall'Africa, in America, in una particolare città come Detroit, che è una città grandissima, stragrande maggioranza nera, poteva significare qualcosa, poteva significare una rivendicazione di diritti prima asseritamente calpestati. E quindi si genera poi una serie di situazioni giallistiche, però non proprio tipiche di un giallo di altro genere, insomma dei gialli predominanti. E vabbè, adesso non voglio rivelare, tra l'altro no. Non si trova più quel libro.
Ah, che peccato, sì. Questa sarebbe stata la mia, quindi non è più possibile insomma reperirlo.
No, secondo me se uno proprio si impegna si trova anche, la casa editrice era Borla,
ma
credo
sì.
Che sia uscito fuori catalogo, e tra l'altro nulla impedisce poi di farcelo rientrare, molto spesso i libri si riscoprono come i dischi,
certo.
Quando a un certo punto al quarto o al quinto disco, al quarto o quinto libro, sia un minimo di successo, allora qualcuno si prende anche la briga di andare a vedere cosa si era scritto, cosa si era suonato prima.
Certo.
E io spero in questo, perché effettivamente, secondo me, era molto, adesso io non lo dovrei dire naturalmente, perché sono troppo parte in commedia, però era molto carino Per conto del nero, e dato un titolo intraducibile, cioè tante volte ho anche pensato di poterlo tradurre in inglese, proprio perché la tematica è molto americana. Ma Per conto del nero è una frase che quasi non si può tradurre in lingua inglese, così come la vogliamo rendere in italiano, quindi ha una sua particolarità ulteriore.
Infatti, effettivamente, a ben pensarci, se volessimo tradurlo anche in francese sarebbe difficile.
Beh, che provoca problemi.
È per conto di
sì. Prima di tutto io gradirei venderne di più in italiano.
Sì, sicuramente.
Sicuramente stimolato dalla casa editrice, perché questa è la cosa importante. Cioè noi siamo, questo lo aveva detto uno scrittore più famoso di me, prima di me, ma non mi ricordo chi.
Bene.
Noi siamo degli autori, cioè che siano diplomatici o non diplomatici. Noi, il nostro mestiere è quello di scrivere. Poi il mestiere di pubblicizzare, il mestiere di propagandare, diffondere, non dovrebbe essere il nostro, dovrebbe essere delle case editrici o comunque di altri personaggi. E invece molto spesso quello che per i nuovi autori, perché poi questi diplomatici hanno sempre un pubblico di nicchia, un pubblico molto raccolto, non è che parliamo di centinaia di migliaia di lettori, che comunque in Italia non ci sono comunque per nessuno. Questo è un compito che spetterebbe di più alle case editrici, e io spero che con questa nuova casa editrice che invece pubblica questo mio nuovo libro, che già sto vedendo un grande salto di qualità, Albatros, e spero che possiamo raggiungere più lettori.
Ma noi anche l'obiettivo di questa sera, l'intervista di Bruxellando, insomma, nel nostro piccolo cercheremo e promuoveremo anche poi attraverso il nostro blog.
Blog, sì. Blog che comunque ha visitato.
Il nostro blog comunque tutto sommato pubblico. Ha un suo pubblico, insomma, speriamo di essere ovviamente anche un utile strumento per incuriosire i nostri ascoltatori. Ora veniamo a questo libro, il cui titolo è davvero estremamente interessante, perché il paese chiamato Alberi non è un luogo qualsiasi. Vi abita infatti uno straordinario farmacista che, grazie all'audacia dei suoi esperimenti, è in grado di creare pozioni dagli effetti miracolose, tant'è che in poche settimane è riuscito a far crescere alberi che avrebbero richiesto diversi anni per diventare alti e rigogliosi. Questa è una delle sue invenzioni, insomma, poi passeremo alla seconda, quella secondo me più incredibile. Ma da dove nasce la metafora dell'albero? Perché ha scelto proprio l'albero? C'è un significato particolare a livello simbolico, semiotico oppure filosofico?
Ma molto spesso le cose sono più semplici, soprattutto quando parliamo di favole, di fiabe, di racconti che sono quasi elementari. Anche se, come è scritto anche nell'intestazione, nel paese chiamato Alberi, che è il titolo del libro, è poi seguito da la specificazione, la spiegazione, favole per bambini un po' adulti e adulti un po' bambini, cioè questo lo possono veramente leggere tutti, anche una persona molto adulta e molto seria troverà il modo di spero, divertirsi leggendo questi tre racconti. Nel paese chiamato Alberi è uno dei tre racconti, cioè il titolo del libro è anche il titolo del primo di questi racconti. Anche qui si vede un titolo strano, nel paese chiamato Alberi, quasi non solo non è traducibile, ma non sembra neppure italiano, perché Alberi non credo che si possa mai chiamare un paese. Eppure si parte da questo presupposto, perché in realtà il paese chiamato Alberi era un paese senza alberi all'origine, in cui c'era solamente cemento, terra e asfalto, e infatti il paese non si chiamava Alberi, ma si chiamava Asfalti. Poi, a seguito di un referendum, dopo che crebbero tanti alberi grazie alle pozioni magiche di un chimico, di un alchimista, il paese fu fatto un referendum, vinse una bambina e lo chiamò Alberi. Così inizia la storia. In realtà poi gli alberi passano di moda, cioè il paese rimane bello, rimane un punto di veramente dove tutti forse vorremmo vivere, un posto pacifico, sereno, tranquillo, ma il personaggio che prende il sopravvento è questo chimico, questo farmacista, il quale inventa pozioni magiche. Dopo aver inventato la pozione che fa crescere gli alberi, vuole inventare qualcosa di più strabiliante. E questo qualcosa di più strabiliante è una pozione per diventare trasparenti, tutti, da bambini, da adulti, anche da anziani, vorremmo almeno per un giorno essere trasparenti. Ma non riesce a fare una pozione che rende trasparenti pure gli abiti, e quindi gli abiti in questo paese circolano da soli senza che si veda dentro l'individuo che è vestito da quegli abiti. Questo che fa diventare il paese un posto alla moda, un posto molto visitato dai turisti, in realtà poi diventa un grande problema, perché la trasparenza può essere una cosa bella, ma può essere anche una cosa brutta, può essere usata anche a finalità negative. E infatti si innesta su questo un giallo che a quel punto potremmo quasi dire diplomatico, perché un paese straniero vuole impossessarsi di questa pozione, poi si perde la sorpresa, quindi non possiamo andare oltre questo. Quindi si parte dagli alberi, ma in realtà poi si passa al farmacista, poi si passa alle pozioni magiche, si passa alla trasparenza e alla leggerezza.
E alla leggerezza.
Poi, secondo me, il filone conduttore per cui uno scrive, almeno io scrivo questi racconti favolistici, l'estrema leggerezza, insomma l'evasione dalla pesantezza.
Ho capito.
Secondo me è il filone conduttore.
E comunque, visto che abbiamo ancora qualche minuto, il secondo racconto invece reca il titolo Un gatto, due verità e tre inganni.
Sì, questo è più una vera e propria storia, cioè mentre il primo e il terzo racconto sono veramente molto onirici, molto immaginari, molto, così come ho detto prima, leggeri, Questa è veramente la storia di un gatto che viene perduto e poi recuperato, ma attraverso una serie di peripezie, di inganni e di situazioni del tutto paradossali. Anche qui è un po' una commedia degli equivoci, per questo appunto un gatto, una vera via crucis, anche molto spiritosa, tra l'altro, spiritosa anche perché non ambientata in Italia, ma ambientata, cioè non ambientata in Italia o comunque in un paese che possiamo ricondurre a qualcosa di simile all'Italia, ma ambientata a Londra, quindi mette in evidenza alcuni tic, alcune manie londinesi o degli inglesi, e quindi si gioca anche su questo piccolo ritratto della società britannica. E anche questo racconto, secondo me, però si caratterizza, come quello precedente, come quello successivo, per il tentativo di mantenere sempre una penna molto leggera, cioè adesso non voglio decantare delle mie qualità, che poi sono tutte da scoprire, perché non è che possa piacere a tutti, magari a qualcuno piace un racconto, a un altro non piace, però tutti si caratterizzano da questo tentativo di rimanere estremamente leggeri, soffici, senza troppe pretese, ecco.
E l'ultimo invece, Piedi traditi, caratterizzato da un'insolita rivolta delle scarpe.
Ecco, questo è quello più costruito, diciamo, quello che mi ha richiesto più fatica a essere messo su carta, perché la fantasia che è nata in me, e ci tengo a dire che queste sono proprio favole che io raccontavo agli amici, sempre nascosto, ma c'è anche nelle scarpe, quindi le scarpe si vogliono finalmente separare, prima di tutto dai piedi, che non vogliono essere più soggette a queste schiavitù di accompagnare i piedi, e in secondo luogo non vogliono più stare la destra con la sinistra, ma vogliono andarsene per conto proprio, e questo suscita una rivoluzione delle scarpe, cioè ad un certo punto dal mondo scompaiono tutte le scarpe. Allora ho provato anche a immaginare cosa sarebbe successo in un mondo senza scarpe, ma senza scarpe vuol dire veramente senza scarpe, cioè che non si trova più nessuno scaffale, in nessun calzaturificio si trova più una scarpa. Ed è un mondo tragico, è un mondo pieno di problemi, forse uno dei massimi problemi dell'umanità, per cui a questo punto l'umanità deve decidere come recuperare le scarpe. Uh-huh. E alla fine quello che si tenta, non dirò adesso se ci si riesce o non ci si riesce, anche se si può immaginare, è che la diplomazia, naturalmente usata qui in un contesto ridanciano, in un contesto appunto caratterizzato da evasione dalla realtà, riesce attraverso un'assemblea speciale delle Nazioni Unite a creare dei meccanismi tali per cui a un certo punto
si vedrà se ritornano,
almeno si avvia un percorso di recupero di queste scarpe, e la rivolta insomma viene compresa nel suo significato, cioè tutti hanno diritto di rivoltarsi. Mi ha aiutato a ricostruire un'ipotetica seduta delle Nazioni Unite con i delegati che parlano, un delegato africano, un delegato asiatico, un delegato degli Stati Uniti, del problema come si riflette nel loro paese l'assenza di scarpe.
Ma in tre racconti abbiamo affrontato e ritrovato veramente una varietà di temi, e noi tutti ci complimentiamo effettivamente per la strepitosa e frizzante fantasia. Ma c'è stato un evento in particolare che ha generato, per esempio, l'episodio degli alberi oppure quello delle scarpe? Insomma, qual è stato il momento X cruciale dal quale ha tratto l'ispirazione?
Ma io credo di essere una persona che ha tanti difetti, ma che ha la qualità di avere una fantasia forse fin troppo galoppante. Naturalmente poi si cresce e questa fantasia si viene arginata molto spesso nel mestiere che si fa o nell'ambito familiare o nelle responsabilità. Però un minimo di fantasia ancora resta. Queste sono storie che sono nate in modo molto semplice, come ho accennato prima. Sono semplici racconti inventati che quando le mie figlie erano piccole, purtroppo adesso hanno, dico purtroppo perché l'età portano responsabilità e anche rotture di scatole, diciamo, comunque adesso hanno 17 e 15 anni, ma erano piccole come tutti gli altri, come tutti i bambini, hanno avuto eccetera, e allora partendo invece con la fantasia creai queste storie. Poi sono passati tanti anni, perché da quando queste storie venivano raccontate come storie per andare a dormire, a quando sono state scritte, cioè non più di un anno e mezzo fa, ho cominciato a scriverle forse 2 anni e mezzo fa e finito 1 anno e mezzo fa, è passato tanto tempo. E l'ispirazione è stata una figlia che mi ha detto: papà, ma se tu vuoi scrivere un altro libro e non sai esattamente dove andare a cercare l'ispirazione, perché non metti per iscritto quello che tu avevi fatto, quello che tu ci avevi raccontato quando eravamo piccole? Perché erano delle storie molto divertenti, naturalmente molto più di tre, ne avrei potute fare una quindicina, una ventina, però queste erano quelle che mi sembravano più significative, naturalmente però anche elaborate in maniera scritta,
sono immagino, sicuramente,
come si raccontano. E ripeto, poi è chiaro che le favole hanno sempre un aspetto fanciullesco, però proprio per questo anche possono essere lette da adulti, perché ci sono tanti paradossi che accompagnano la nostra realtà di uomini adulti o di donne adulte, e che possono essere divertenti anche a una certa età.
No, assolutamente, poi lo dicevamo aprendo la trasmissione, argomenti più importanti, insomma, descrivere la seduta delle Nazioni Unite, per esempio, in maniera così deliziosa come lei ha fatto, prendendo spunto, insomma, dalla sua esperienza personale, credo possa comunque risultare istruttivo per gli adulti che non tutti, insomma, hanno la possibilità di poter assistere a queste circostanze, invece poi per un bambino che ha una fantasia sicuramente più galoppante, più vivace, insomma, di entrare già in sintonia con altre dinamiche a lui in quel momento un po' distanti. E c'è un momento invece in particolare che ricorda con piacere, che si è verificato durante la stesura di uno dei tre racconti.
Guardi, in realtà io penso che scrivere è un grandissimo sacrificio, è una piccola condanna, nel senso che chi vuole scrivere e chi ha questa aspirazione, questa ambizione, sa anche quanto è difficile poi mettere su una pagina una scena. E io dico sempre, il pittore, soprattutto se un mestierante, riesce a rendere con poche pennellate l'idea di quello che vuol fare, se è una natura morta, se è un paesaggio. Il fotografo con uno scatto, sebbene studiato, riesce a darci subito la visione del panorama che voleva, del panorama, del ritratto che voleva fare, però se una stessa cosa deve essere scritta è molto ma molto più faticoso, anche se si tratta solo di storielle. Quindi io credo che tutti coloro che scrivano, a meno che veramente non facciano un libro umoristico in cui si mettono a ridere mentre scrivono, però io penso che veramente scrivere è una cosa faticosissima, soprattutto perché scrivere, come sempre ha detto qualcuno di più famoso di me, è l'arte di cancellare, è l'arte di correggere, è l'arte di alleggerire. Quindi non solo scrivere, ma poi anche togliere tutto quello che
certo.
È ridondante, ripetizioni, pesantezze, stile brutto da leggere, da digerire. Io credo che sì, è bello vedere il risultato finale, secondo me, quando uno, talora io credo che poi le storie prendono proprio il sopravvento e hanno una vita propria e l'autore stesso si sorprende di essere stato capace di scriverle. Io quando rilessi Per conto del nero, che è tutta una trama molto giallistica, come ho detto prima, molto piena di avvenimenti strani e di situazioni eccezionali, secondo me ben descritte, mi chiesi: ma come ho fatto io a scrivere questa cosa? E analogamente adesso, vedendo l'opera compiuta di queste favole, mi dico: ma ero proprio io che ho scritto questa cosa, perché poi il libro vive di una vita sua, il racconto vive di una vita sua e ti prende la mano, e non è neanche detto che tu lo volevi scrivere proprio così, magari lo
certo.
Scrivi un po' diverso. E quindi c'è la soddisfazione del momento finale quando lo vedi. Io credo che tutti esultano, gli scrittori, quando vedono la prima copia del libro stampato.
Beh, immagino.
Siccome io sono uno scrittore giovane, cioè ho fatto solo due libri, ho scritto magari qualche articolo per qualche quotidiano, però sostanzialmente come scrittore sono veramente poco noto, sono alle prime armi e imparo ogni giorno anch'io. La grande soddisfazione che ti dà la prima copia del libro strampato ancora caldo è veramente unica. Ecco, questo è il momento più solenne.
Ho capito.
Sì, mi faceva venire in mente quando parlava dell'arte di cancellare Giuseppe Berto nel libro Il male oscuro, che per tutto.
Senz'altro, sì. Penso che veramente quello il segreto, cioè sì. Avere il coraggio di reggersi e considerare e di renderle digeribili, assaporabili, insomma, a tutto il pubblico. E questo è il lavoro di, adesso ripeto, non sta parlando Manzoni, sta parlando un novizio, però comunque che ci tiene molto a presentare un prodotto molto ben leggibile, e io credo che veramente bisogna avere il coraggio di ridurre ripetutamente, leggendo anche 50 volte la propria opera, perché si guadagna senz'altro in leggerezza.
Beh, questo poi è un dono effettivamente che credo appartenga a pochi, insomma, perché la leggerezza penso sia poi quell'elemento che riesce a caratterizzare un buon libro da un altro, perché poi in tanti cercano di scrivere, e negli ultimi tempi insomma di esercizi di scrittura ne abbiamo visti tanti, però poi ci sono delle qualità che a nostro avviso, in maniera veramente semplicissima, appartengono a pochi. Ambasciatore, noi siamo stati veramente lieti di ascoltarla questa sera, e prima di salutarci ha un saluto, un messaggio, insomma, salutare qualcuno, insomma, dai nostri microfoni, dai microfoni di Bruxelles.
Ma io vorrei complimentare prima di tutto l'iniziativa della vostra radio, perché ho letto, anche informandomi prima, di questa radio italiana Bruxelles, e veramente sono opere che aggregano tutti i nostri connazionali all'estero. Io appunto sono scrittore per diletto, ma sono ambasciatore per professione, diplomatico per professione, e io sono ambasciatore in Angola, un paese africano sicuramente fra i più emergenti, anzi io direi dopo il Sudafrica è un paese più importante dell'Africa in questo momento, dove abbiamo tantissimi interessi economici, ma quello che ci manca, e che ci mancherà sempre perché la comunità italiana non è così ricca, è una radio nostra, una radio italiana, per aggregarci, per sentire le notizie, per sentire la musica, e poi voi avete in particolare questa rubrica letteraria, quindi veramente vi faccio tantissimi auguri e tantissimi complimenti, e parallelamente alla nostra comunità di ascoltatori italiani, mi immagino che per lo più sono ascoltatori italiani, anche se magari ci sarà anche qualche curioso belga che parla l'italiano.
No, abbiamo anche sia francofoni che neerlandofoni che ci ascoltano con piacere, amanti della lingua italiana, e che approfittano di queste ore dedicate quindi alla lingua italiana, perché poi abbiamo 5 trasmissioni dal lunedì al venerdì per rinfrescare anche le loro conoscenze linguistiche, quindi è uno strumento che ci fa piacere insomma confermare dell'interesse di non italiani nel nostro programma, e di tanto in tanto abbiamo anche ospiti francofoni, insomma, che vengono qui in studio a raccontarci delle loro opere, quindi insomma.
Ma mi pare un'iniziativa fantastica, di cui sicuramente gli italiani che vivono con Sti saranno molto contenti, anche gli stranieri che
vivono. Allora, noi...
La lingua è veramente molto amata, il bello è che è amata proprio perché ha un suono particolare, o perché può essere ricollegata alla nostra arte, certamente non perché ci si lavora o perché si ottiene qualche merito in più nel mondo del lavoro o nel mondo della comunicazione, quindi tutto quello che voi fate a difesa della nostra lingua, della nostra cultura, delle nostre abitudini, sono tutte operazioni che sono veramente encomiabili, quindi spero, auspico veramente tantissimo successo ancora per la vostra radio, e spero che un giorno nel mio prossimo paese dove farò servizio ci sia un'altra radio italiana su cui potersi sintonizzare.
E noi glielo auguriamo, quindi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, nel paese chiamato Alberi, edito da Albatros, l'ambasciatore Giuseppe Mistretta.
E io ne approfitto anche perché, visto che l'ambasciatore parlava dell'italiano, in questa trasmissione, forse non lo sa, ma c'è una ragazza ungherese che parla in italiano, quindi nella nostra piccola radio abbiamo un ungherese che ha studiato italiano e che parla in italiano. Allora glielo chiedo.
Vabbè, tanti complimenti anche a lei.
Glielo chiediamo perché, ne approfitto perché non l'abbiamo mai chiesto perché ha parlato l'italiano.
Chissà se gli abbiamo chiesto, non ricordo.
Ivola, perché comunque... l'hai imparato l'italiano?
Era piuttosto fortuna, diciamo, era il fato, se possiamo dirlo, ma io ero comunque affascinata di poter imparare qualcosa, perché l'ho fatto in liceo l'italiano come primo passo, che potevo imparare qualcosa che era abbastanza unico in città, perché era l'unica scuola in cui si studiava l'italiano, quindi sì, il suono della lingua, ma prima di conoscere il suono della lingua io ho conosciuto piuttosto questo fascino dello sconosciuto. E dopo, man mano, è diventato sempre più bello.
Voilà.
Ambasciatore, per sua informazione, Imola è praticamente cura il Librangolo, quindi la rubrica proprio dedicata ai suggerimenti letterari.
Bene, devi farti complimenti.
Quindi insomma, la ringraziamo ancora. Sì, scusi, perché stasera sento malissimo.
Diceva?
No, io spero che sia possibile per questi ascoltatori che hanno sentito le nostre conversazioni reperire in qualche libreria italiana a Bruxelles questo libro, che comunque nel catalogo dell'Albatros, che è la casa editrice che lo pubblica, e quindi se non altro per internet si può sicuramente ottenere molto facilmente. È nel catalogo ufficiale ed è uno anzi dei libri più promossi dall'Albatros. E io sono grato anche alla casa editrice per questo appoggio che dà a questo libro in uscita.
Sì, tra l'altro poi avremo modo di parlare magari anche via email per poterla aiutare a promuovere il suo libro anche qui in libreria, però magari ne riparliamo insomma in sede privata. Noi la ringraziamo ancora, tra l'altro è arrivato il nostro direttore che saluto e mi corregge,
direttore,
mi dice che i programmi in lingua italiana sono 8, quindi mi scuso insomma, da quest'anno sono 8, quindi insomma la famiglia aumenta.
Grazie.
Ambasciatore, grazie, buona serata e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
Buona serata.
Grazie ancora, salve.